Sim. Vai.
Allora, bello vedervi. Allora, ragazzi, cominciamo. Allora, in qualche modo, no, abbiamo composto nel nostro puzzle, nella costruzione di quelli che erano, no, i principali soggetti sui quali poi si plasmerà il diritto del lavoro. Fin qui, allora, come ho cercato di impostare il corso? Prima vi ho fatto vedere come funziona il mercato del lavoro in una situazione nella quale non esiste lo Stato, non esiste la legge, non esiste l'equità, non esiste la giustizia, esiste solamente la legge del mercato. Ci siamo? L'isola. E lì io vi ho dato tutte le principali categorie dell'azione sindacale. Poi che cosa abbiamo cercato di vedere? Abbiamo individuato un punto di inizio del nostro percorso, calare quelle categorie nella storia e abbiamo scelto la Rivoluzione Francese, perché la Rivoluzione Francese è il momento nel quale in Occidente si afferma l'uguaglianza formale dei cittadini, cioè si dice tutti i cittadini sono uguali. Prima si ammetteva che un cittadino nascesse in una posizione di privilegio e un altro cittadino in una posizione di soggezione, pensate alla schiavitù, di colpo si afferma un nuovo principio: tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. Questo pone un problema. Se siamo tutti uguali di fronte alla legge e se nessun privato può essere obbligato a fare qualcosa contro il proprio volere, com'è ammissibile che ci sia un particolare contratto tra privati che consente ad uno di dare ordini all'altro? Ci siamo? Com'è ammissibile concettualmente? Questo era il problema con il quale noi ci siamo dovuti confrontare, con il quale si confronta tutto il diritto del lavoro. A quel punto io ho cercato di spiegarvi qual è l'elemento che distingue il mercato del lavoro da tutti gli altri mercati nei quali voi peraltro lavorerete. C'è un elemento che distingue il mercato del lavoro da tutti gli altri mercati. Qual è? Bravissima, è fatto di persone, non è fatto di cose. Questa è la principale distinzione tra il contratto di lavoro e tutti gli altri contratti, tra il mercato del lavoro e tutti gli altri mercati, per il semplice fatto che questo è un oggetto inanimato, quindi nel momento in cui io ne ho la proprietà, ne dispongo, ma non è più ammissibile che un uomo sia proprietà di un altro, mentre un tempo lo erano, gli schiavi erano proprietà dei signori. Ci siamo? A quel punto che cosa abbiamo? Io ho cercato di farvi vedere poi che cosa. Come in qualche modo il problema del lavoro organizzato non si sia posto fino a che momento? Fin quando l'innovazione tecnologica, la prima rivoluzione industriale, ha reso possibile l'utilizzo, l'organizzazione seriale del lavoro. Ci siamo? Quando arriva la rivoluzione industriale, noi abbiamo un problema però. Qual era il problema? Che quando nasce il sistema di produzione di massa per mercati crescenti, la legge, gli ordinamenti giuridici non avevano ancora disposizioni che disciplinassero questa nuova realtà economica. Come oggi, chi mi sa fare? Questo sta accadendo anche oggi. Dove sta accadendo questo? No, fochino però. Qual è il settore nel quale c'è stata la maggiore crescita economica e nel quale abbiamo la più alta mancanza di regole? Non solo, questo è un nuovo settore economico che cresce, no? Glovo, Uber e così via, ma fate un salto in avanti. Dov'è che noi non abbiamo una disciplina e dove accade la gran parte del fenomeno economico? Oggi, lei? Bitcoin, sì, fochino, è un aspetto parziale. Dov'è? Nel web, ragazzi, si è creato un altro mondo, il web, dove peraltro noi abbiamo 4 miliardi di persone che fanno, e quello che accade sul web non è disciplina. Voi pensate agli episodi di bullismo, noi abbiamo giovani che si suicidano, bambini, ragazzi, che si suicidano per episodi di bullismo via web, perché le foto vengono divulgate sui social media e così via, ma gli strumenti ordinari per contrastarlo non esistono. Vi faccio un esempio: se ti accade il furto d'identità, sapete cos'è il furto d'identità sul web? No, uno ti entra nel computer e ti accede ai conti correnti e via dicendo. Tu devi andare a fare una denuncia alla polizia postale. Lo capite lo scarto che c'è? C'è uno che ti sta svuotando il conto corrente in banca e tu l'unica cosa che puoi fare è andare a fare la denuncia alla polizia postale, che si è formata per che cosa? Per quelli che mandavano i pacchi con dentro le stupidaggini, lo capite? E di lì nascono tutta una serie di nuovi problemi. Vi faccio un esempio. Io qualche anno fa ho capito che se carico le foto su un social media, la proprietà di quelle foto è di Facebook. Facebook ne acquista il diritto di utilizzazione economica. Voi capite che le foto di mio figlio faccio più fatica a caricarle. Mi spiego? Cosa che richiede che cosa? La creazione di nuovi... Ed è per questo che le grandi fortune si creano dove? Sempre sui terreni di frontiera, non quando sono regolate. Immaginatevi voi, che ne so, il fenomeno dei bed and breakfast. Chi ha aperto il bed and breakfast 10 anni fa ha fatto una marea di soldi, oggi è un settore regolato dalla legge. Mi spiego? Dove chiaramente i ricavi si riducono perché interviene la legge e lo regola. All'epoca il fenomeno era immenso perché stava arrivando un nuovo modello di produzione. Ci siamo? Che si sarebbe svolto dove? Nell'impresa, che anche quella non era disciplinata dai codici. Poi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come gradualmente gli ordinamenti giuridici, mentre nel periodo liberale l'ordinamento giuridico era rimasto ignavo, cioè non aveva preso posizione, non aveva, anzi, aveva delegato ai propri viri, ricordate quella lezione fondamentale, che cosa? La creazione di un diritto che garantisse la pace sociale all'interno delle fabbriche, ma che era un diritto equitativo, cioè era fatto da giudici di buon senso, da propri viri appunto, ma non era legge dello Stato. Poi abbiamo visto come è arrivato il corporativismo. Il corporativismo ha cercato di riportare ordine perché aveva capito che andava disciplinato questo nuovo fenomeno e infatti lo disciplina. Arriva il codice del 1942. Il codice del 1942 di colpo contiene nel capo quinto del titolo terzo proprio una disciplina dell'impresa e una disciplina in particolare di che cosa nell'impresa? Del lavoro nell'impresa. Perché a quel punto si capisce che l'impresa altro non è che un'organizzazione di persone che trasforma le materie prime in beni e servizi da vendere sul mercato. Ci siamo? La definizione dell'imprenditore, che è colui il quale esercita questa attività di organizzazione in maniera professionale, e gradualmente abbiamo visto come di colpo il codice civile del 1942 disciplina il contratto di lavoro e che nella sostanza assume la funzione di fare che cosa? Di creare un'organizzazione. Il contratto di lavoro è lo strumento mediante il quale l'imprenditore pone in essere che cosa? Un'organizzazione di lavoratori. Il codice del 1942 detta la disciplina di questa organizzazione, che è un'organizzazione gerarchica. L'articolo 2086 ci dice che l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'articolo 2094 disciplina chi è il prestatore di lavoro, che qualifica come subordinato, e alla domanda nella quale io vi faccio: qual è la prestazione che si obbliga a rendere il lavoratore all'esame? Significa vi sto per bocciare. La risposta non è prestare la propria attività lavorativa, è prestare la propria attività lavorativa in maniera subordinata. Perché? Perché in quanto io consento all'imprenditore di creare un'organizzazione, in quanto quell'imprenditore per creare un'organizzazione ha bisogno di quel potere su tutti. Per creare un'organizzazione che tipo di potere devi avere? Autorità, gerarchico, tecnicamente il potere direttivo, di dare ordini. Capite cos'è il potere direttivo? Quando arriva, pensate a un collaboratore domestico, no? Gli si dice: lava le camicie, vai a fare la spesa, pulisci la cucina, lo capite? Il potere direttivo è proprio questo potere qui. Scusate, fammi capire. Normalmente, no? Come funziona? Come vengono disciplinati i rapporti? Un qualsiasi rapporto di diritto privato, cioè avete 20 anni, qualcuno di voi vivrà da solo, spero tutti.
Con il contratto.
Ci siamo? Nel diritto del lavoro, invece, come fai a modificare l'oggetto del contratto? Come si modifica il contratto? Il contratto dà vita a un rapporto. Se io voglio modificare il rapporto, che cosa devo fare? Devo fare una trattativa e poi devo... Devo modificare il contratto. Di regola, la modifica di un oggetto contrattuale viene fatta mediante il consenso. Ve la dico in un altro modo, perché vedo che alcuni hanno gli sguardi sbarrati. Queste sono lezioni di vita. Io tutto bello, felice, io col motorino. Il motorino non mi parte. Passa uno di voi e dice, professor, c'è un problema di candela. Prendo il motorino, lo porto a spinta al meccanico che sta qua fuori. Gli dico, per favore, mi cambi la candela? Va bene, passa a prendere domani mattina. Io me ne vado a casa, torno il giorno dopo e il meccanico mi dice, guarda, ti ho cambiato la candela, ma visto che il tuo motorino stava ridotto uno schifo, ti ho cambiato pure il parabrezza, il parafango, e dato che la forcella tremava un pochino, ti ho cambiato pure la forcella, sono 500 euro. Voi gli rispondete? Eh? Vabbè, gli regala il motorino, no? Cioè, l'istinto viene, no? E nel caso mio non è che fa sta affare, ma togliamo da parte, che gli rispondete? Vabbè, però non gli, e lui dice, vabbè, io però ti ho visto che era un catorcio, non mi piaceva, te l'ho cambiato. Eh? E perché non mi paghi?
Perché
non perché non te l'avevo detto, perché non lo avevamo concordato. E se lui dice sì, ma io con quella forcella non ti ci mando in giro, il meccanico così spaccherei qualcosa in testa. Comunque, io con la forcella così non me la sento di mandarti in giro. Eh? Ma che cosa voi che cosa avrebbe dovuto fare? Mi potevi chiamare. Mi spiego, nel momento in cui lui ti chiama e ti dice guarda, non puoi andare in giro con questa forcella, tu sei nella posizione di dirgli sì, cambiala, oppure guarda, mi dispiace, non c'ho un euro, me la cambi il mese prossimo perché in questo momento non c'ho un euro. Mi spiego? Il contratto si modifica il rapporto, lo capite? Cioè per modificare l'oggetto del contratto serve il consenso. Mentre invece nel diritto del lavoro si accorda ad un soggetto il potere di dire fai questo, poi fai questo, fai quest'altro e fai quest'altro. Ci siamo il potere di modificare unilateralmente l'oggetto del contratto. Ciò che noi chiamiamo potere direttivo. Vi è chiaro? Questo potere direttivo chiaramente incide su che cosa? Questo potere direttivo, questo potere unilaterale di modificare l'oggetto del contratto, incide su che cosa del lavoratore? Scusate, io vi assumo per fare il dirigente, ok? A me mi serve un manager, io vi assumo per fare il manager, io sono il proprietario dell'azienda, il tipico azionista. Se io vengo e dopo un po' dico, sai che c'è? Vammi a prendere mio figlio all'uscita da scuola perché a me non mi va. È legittimo come ordine oggi? Perché? Perché esula dal contratto. Va bene. Altra domanda. Io ti assumo per fare il mio collaboratore stretto. Di colpo ti dico, senti, tu mi fai arrabbiare, vai a pulire il bagno, pulisci il bagno. È legittimo come ordine? No, perché? Non è una mansione che spetta a me. Ok, e poi? Perché mi sta è una modifica dell'oggetto del contratto che assume funzione punitiva, anche questo è giusto. Ma poi? Noi abbiamo inserito oramai nell'ordinamento alcune disposizioni che tutelano che quale bene del lavoratore. Perché il lavoratore che è assunto per fare il dirigente non può essere mandato a pulire il bagno? Quando ci sono degli altri lavoratori che puliscono i bagni?
La salute mentale, diciamo, che quel lavoratore
che vabbè, ma non è che chiunque pulisce i bagni... mi è venuto male l'esempio, mi rendo conto, cioè non sta in forma, tra i capelli e... però mi è venuto così. Cosa c'è di problematico? Per altri lavoratori è perfettamente normale, anzi dobbiamo ringraziare. La dignità, c'è un bene a tutela della dignità. 100 anni fa, secondo voi, se il proprietario dell'azienda, quando non c'era il diritto del lavoro, se il proprietario dell'impresa diceva al suo dirigente, ben pagato, vai a pulire i bagni, quello ci andava? Sì, perché se no veniva licenziato e c'era bisogno dello stipendio. Poi l'ordinamento evolve. La consapevolezza delle persone evolve, lo capite? La cultura di un popolo evolve, nascono nuovi valori, la dignità, e a un certo punto, a presidio della dignità, io vado a restringere il potere direttivo del datore di lavoro. Ci siamo, gli consento di modificare l'oggetto del contratto, ma entro limiti ben definiti. E qual è il limite più importante di tutti? Dove è fissato il limite più importante di tutti? Brava, all'esame va bene, cioè per sfangare uno dice io ci provo, no? Quantomeno ne ha presa una delle cose che per me sono importanti, quindi cioè, ecco, c'entra niente con la risposta, però all'esame è una buona tecnica, preferisco questo, almeno mette a ridere, devo mettere fascia muta, però non è questo, qual è? Sì, questa è la disciplina legislativa, ok, ma io voglio chiedere, ma qual è il presidio basico? Concettualmente, ragazzi, non so, cioè avete presente il detto latino gutta caveat lapidem, no? Cioè non so se avete, cioè la goccia scava la roccia, perché avete fatto delle facce che veramente, non so se avete capito, cioè a me mi interessa che ragionate, no? Allora, voi, qual è l'atto nel quale voi rinvenite il principale limite al potere direttivo? L'atto, il contratto. Domanda, questa è una domanda che se la sbagliate vi secco, cioè non lo passate, se la azzeccate mi fate contento, vado in brodo di giuggiole. Qual è, domanda, qual è il principale presidio a tutela del lavoratore? Abbiamo visto che fare il lavoratore a seconda delle epoche storiche comunque è sempre stato gravoso. Ci siamo? Cioè, perché tu devi dedicare il tuo tempo di vita a fare qualcosa che qualcun altro non ha voglia di fare, perché tu hai bisogno dei soldi, della retribuzione per sopravvivere. Questa è l'intima essenza del contratto di lavoro. No? In un ordinamento liberale che riconosce la persona umana e che la mette sul piano di uguaglianza con tutte le altre persone umane, qual è il fondamentale presidio di libertà del lavoratore? Il più importante di tutti, quello irrinunciabile. E quindi? Il contratto. Cercate di capire questo punto, ragazzi. Io fin qui vi ho fatto vedere come il potere direttivo è un potere di modificare unilateralmente l'oggetto del contratto. Il che fa capire come il contratto conti poco, anche perché abbiamo visto che nella dimensione del contratto individuale, no? Il lavoratore è debole, non riesce a contrastare la forza dell'imprenditore, quindi ha bisogno di unirsi in sindacato per trattare. Ci siamo? Però poi il vostro collega ha ragione, quando io chiedo qual è il principale presidio di libertà del lavoratore, ha giustamente risposto il contratto. Quindi il contratto serve a qualcosa. A che serve il contratto? Cosa garantisce? L'ha già detto? La mia libertà di non lavorare. Cioè l'origine contrattuale del rapporto di lavoro è proprio la differenza rispetto agli ordinamenti nei quali c'è la schiavitù. Cioè l'idea che tu al dunque sei comunque libero di non lavorare per un'altra persona. Ve lo dico perché c'è tanta gente a cui ogni tanto piace contrastare l'origine contrattuale del rapporto di lavoro. Io personalmente sono proprio dall'altra parte del mondo, cioè per me è un fondamentale principio degli ordinamenti liberali è che a prescindere dal fatto che io abbia bisogno o no, l'ordinamento mi deve comunque sempre riconoscere la libertà di fare altro, capite? Cioè se io non sono d'accordo non posso essere obbligato a lavorare per qualcun altro. Ci siamo? Lo riuscite a capire? Diverso è se prendi il reddito di cittadinanza, perché invece lì, vedete, hanno messo finalmente che la mancata accettazione della seconda offerta di lavoro ti fa decadere dal reddito di cittadinanza. Perché è diverso qui? No, perché qui è l'ordinamento che ti dà un diritto. Ci siamo? E quindi io lì posso dire, se tu non vai a lavorare, è libero di non andare a lavorare, ma perdi il reddito di cittadinanza. Ma io comunque preservo che cosa? La tua libertà di non fare un lavoro che non ti va di fare. Che guardate che una libertà è la più importante delle libertà. È l'affermazione della libertà di dire, guarda, dato che io purtroppo siamo tutti mortali, su questa terra viviamo solamente 80 anni, di questi 80 anni, e questo è un consiglio che vi do, e tra qualche anno magari direte, come si chiamava quel professore Riccio che ce l'aveva detto, dato che sono solo 80 anni vi auguro di cercare di fare ciò che vi piace di questi 80 anni. Lo capite? E quindi anche l'idea di dire io non posso essere obbligato a fare qualcosa contro il mio volere, ma qui sì, ci sta bene, che è il principio fondamentale, che è il motivo per cui a voi vi dico la parola più importante di tutte dal mio punto di vista quando c'è 18 anni è conquistare che cosa? L'autonomia, cioè la capacità di disporre dei propri interessi, la capacità di che poi significa la capacità di... Ragazzi, qua mi dovete dare 100 euro dell'analista, la capacità di vivere la propria vita, non quella che vorrebbero i genitori, non quella che vorrebbe qualcun altro, ma di vivere la tua vita. Ma per farlo, che devi fare? Essere autonomo e avere il coraggio e tante altre cose dell'autonomia. Autonomia, che cosa comporta ogni potere, ogni autonomia? Ogni volta che tu disponi dei tuoi interessi, responsabilità. Cioè, alla fine torni sempre lì. Lo capite? Il percorso dei lavoratori subordinati è come conferire ai lavoratori subordinati, metterli in condizione di fare che cosa? Di esercitare la loro autonomia. E infatti il diritto del lavoro serve a fare che cosa? Il diritto del lavoro. Mentre il diritto sindacale sono i diritti che i lavoratori si conquistano per farsi autonomi, il diritto del lavoro è l'insieme delle leggi che cosa che fa che cosa? Che limita i poteri del datore di lavoro al fine di assicurare che cosa? Il rispetto della dignità e della libertà del lavoratore sul luogo di lavoro. Il diritto del lavoro serve a questo. Serve a far sì che il Novecento del diritto del lavoro ha cercato di fare che cosa? Di far sì che il lavoratore potesse essere persona. Mentre invece nel metodo di produzione, in particolare da quando accade, da quando in qualche modo si sviluppa il taylorfordismo, cercava di trasformare il lavoratore in che cosa? In una macchina. Capite la differenza che c'è? Il nostro obiettivo, il mio obiettivo come giurista del lavoro è sempre stato quello di fare che cosa? Di cercare di far sì che il lavoratore sia considerato come persona. Ci siamo? Che deve rendere un risultato, ma è pur sempre persona. Vi faccio un esempio. Una delle grandi liti che in questo momento c'è in dottrina, sui giornali, dei dibattiti ai quali partecipo io, è quella sul diritto sul potere di controllo del datore di lavoro. No? Perché molti dicono, ad esempio, sul lavoro da remoto, che come avete capito è il tema che in questo momento mi diverte di più, mi dicono, ma come faccio io a controllare il lavoratore se quello sta a casa? I miei dirigenti mi dicono, ma come faccio a controllare il lavoratore se il lavoratore sta a casa? E i sindacati rispondono, quelli ci vogliono controllare anche se stiamo da casa, abbiamo il diritto pure noi di contrapporci al controllo a distanza se il lavoratore sta da casa. La mia posizione è molto semplice, ma perché lo devi controllare il lavoratore che sta a casa? Il lavoratore che sta a casa ti deve dare il risultato. Se ti fornisce il risultato nelle caratteristiche necessarie alla tua organizzazione, non devi controllare come si veste, come si collega al computer, come si disconnette, le modalità di esercizio della prestazione. O meglio, dal momento che il lavoratore accetta il controllo del risultato, tu non hai più bisogno di controllare la sua persona. Se quello sta al computer e vuole lavorare in tuta, ma che lavori in tuta, lo capite? Se il lavoratore non accetta il controllo sul risultato, invece, è giusto che l'imprenditore richieda di controllare le modalità della prestazione, ma se io devo controllare la modalità della prestazione, lo lascio a casa o me lo richiamo in azienda? Me lo richiamo in azienda e aggiungo 2 ore di inquinamento sull'andamento della città, lo capite? Cioè il trade-off. No? È come quelli che dicono, un altro principio per farvi capire, perché poi cambia la vita delle persone, riuscite a capire o no a questo punto il diritto del lavoro? Che in base a come io scrivo la norma, poi cambio la vita di una decina di milioni di persone, Io in altri momenti, quando ho avuto responsabilità di governo, ho inciso, ahimè, sulla vita di tanta gente, è una responsabilità, lo capite? Perché poi quello è quando vado in pensione, per dirvene una. Posso essere licenziato o no? Quanto guadagno? Quante tasse pago? Che è quello che poi cambia la vita, cambia il tuo rapporto con i figli, cambia il tuo rapporto con la famiglia. Allora, il nostro scopo qual è? È cercare di assicurare la tutela della persona, del lavoratore, stante che esiste un particolare contratto nel nostro ordinamento che consente ad uno di dare ordini e all'altro costringe ad obbedire. Si può fare a meno del potere direttivo, secondo voi? No, perché come fa un'organizzazione di persone che hanno la loro libera volontà se non imponendogli dei comportamenti? Lo capite? Dopodiché però il potere direttivo può essere esercitato in forme diverse. Esempio, il lavoro da remoto costringe i dirigenti delle aziende a cambiare completamente la loro logica di organizzazione del lavoro, perché a uno che sta a casa io non devo più controllarlo 8 ore di seguito che stia davanti al computer, ma invece gli devo assegnare giorno per giorno che cosa? Degli obiettivi. Lo capite? E quindi assume molto di più valore, per esempio, la capacità di coordinamento. Cambiano le dimensioni. Però quello che per me è importante che voi capiate è come, in qualche modo, quando si afferma il Taylor Fordismo, la grande fabbrica, oramai il dado è tratto. Ci siamo. Cioè a quel punto noi abbiamo, si è strutturato l'odierno modello di produzione capitalistico, che poi cambierà, poi introdurranno altri metodi di organizzazione del lavoro, il work class manufacturing, che è quello che viene utilizzato soprattutto nell'industria, la produzione nell'industria delle macchine, la produzione just in time, no? La lean production, tutta roba che voi studierete in altre materie, no? Che chiaramente, ma se io voglio cambiare una fabbrica e passare da un metodo di produzione work class manufacturing a un metodo di produzione lean, per farvi capire il lavoro che faccio proprio io, oppure vuole trasformare un'organizzazione di 100.000 persone in un'organizzazione da remoto, io che devo, con che cosa mi devo confrontare più di tutto? Se arriva il nuovo amministratore delegato e dice: benissimo ragazzi, io voglio risparmiare a tutti da remoto, a quel punto l'amministratore delegato di che cosa ha bisogno?
Del consenso dei lavoratori.
Del consenso dei lavoratori e poi? No, del giuslavorista che glielo rende possibile. Cioè, se io passo da un'organizzazione taylorfordista che è fatta col cronometro a un'organizzazione lean, sapete cos'è lean? Produzione just in time, no? I gruppi di lavoro piccoli, orizzontali. Ci siamo, quindi immaginate la differenza che c'è tra una piramide e un arcipelago. Oggi sto in forma. No, perché dopo c'è un incontro dove devo spiegare sta roba, mi è perfetto l'esempio. Immaginate la distinzione che c'è tra una piramide e un arcipelago, no? La produzione lean è l'arcipelago che produce just in time, quello che serve viene fatto, tutti i lavoratori collaborano del gruppo. La produzione gerarchica è orizzontale, c'è uno che dà ordine e uno che obbedisce. Capite che la fattibilità di tutto questo dipende anzitutto dalle norme di diritto del lavoro? Perché se le norme me lo impediscono, io non posso fare il nuovo modello organizzativo. Ci siamo? E quindi lì tutto il tema di come cambiarla, di come convincere i lavoratori a cambiarla. Però il Novecento si struttura sul taylorfordismo. Ci siamo? Dentro il taylorfordismo l'ideale è un sistema produttivo nel quale l'ideale è avere dei robot che facciano tutto il lavoro, perché il robot è coordinato nel tempo. Inevitabilmente invece, all'epoca servivano le persone. Charlie Chaplin capisce questo in termini moderni, descrive quest'uomo che viene alienato, che si perde all'interno degli ingranaggi. Il Novecento industriale, il Novecento dei lavoratori sarà tutto un Novecento per cercare invece di fare che cosa? Di evitare che quegli ordini compromettano la persona del lavoratore, ma sarà un grande percorso. Un grande percorso che verrà fatto all'interno di mercati chiusi. Ci siamo fino agli anni 70 e lì partirà tutto il diritto del lavoro, che per quindi i prossimi 50 anni, eravamo negli anni 20, che ci porteranno fino agli anni 70, che saranno le elezioni di domani e della prossima settimana, voi vedrete come tutta la domanda alla quale cercherà di rispondere il diritto del lavoro prima che arriverà la globalizzazione, che vedremo tra 2 settimane, la domanda a cui cerca di rispondere il diritto del lavoro è: come faccio ad assicurare la tutela della persona, del lavoratore, a tutelare il lavoratore in quanto persona nel momento in cui fa parte di un organismo produttivo che mira ad alienarlo? Lo capite? Cioè, come faccio a preservarne la persona? Come faccio a tutelarla? Come faccio a proteggerla? Questa è la grande domanda, ok? Con questo chiudiamo la fase. Non a caso il metodo di produzione Taylor-Fordista si radica e si afferma proprio negli anni del totalitarismo, quando il codice civile ridisegna il rapporto di lavoro. L'altra volta vi ho dato tutte le definizioni, è un rapporto giuridico complesso e grave attorno a due obbligazioni fondamentali, senza che ve la ridico, la trovate sui libri, la trovate ovunque, però riguardatevi gli appunti, perché quel quarto d'ora in cui vi ho dato tutte le definizioni, lì ritrovate le principali definizioni più importanti. E in qualche modo oramai il panorama a livello globale, il panorama economico è dominato da un nuovo soggetto, la grande fabbrica Taylor-Fordista. In Italia relativamente poco, in America per esempio relativamente tanto, anzi tantissimo. Peraltro il tema diventerà importante tra qualche anno, tra un po', tra 2 o 3 lezioni. Ricordatevi quello che avevamo detto sulle crisi di sovrapproduzione, sugli effetti, no, di quando un organismo produttivo satura il mercato, di come cioè la saturazione dei mercati inevitabilmente genera crisi economica. Ci siamo, perché questo poi sarà la premessa della globalizzazione, ci consentirà di permettere. Però il sistema produttivo si va a radicare. Ci siamo e prosegue. A questo punto analizziamo che ora è 10:23. Abbiamo visto come il fascismo, la seconda guerra mondiale, i totalitarismi, la bomba atomica. Ok? Molto... molto velocemente. Adesso ci rimane, oggi facciamo una lezione molto complessa che io spero voi riusciate a capire velocemente, perché è una lezione anche questa molto importante. Allora, che cosa accade tra le due guerre? Vi ricorderete, no? L'Italia nel 1942 viene emanato il codice. Il codice dà una regola del rapporto di lavoro che oramai è improntata sulla grande fabbrica, introduce alcune prime tutele, riconosce i poteri del datore di lavoro, definisce il contratto di lavoro, finalmente legifica in maniera chiara il contratto di lavoro, l'impresa, la fabbrica e le società. Finalmente l'Italia ha un codice che disciplina non più solamente il mondo agricolo e commerciale, ma finalmente disciplina anche il sistema di produzione capitalistica. Se non che non fa neanche in tempo ad entrare in vigore quel codice che ancora oggi è in vigore, ancora oggi rappresenta l'architrave del contratto di lavoro, che in qualche modo l'ordinamento fascista entra in crisi. Io non vi posso fare una lezione di storia, ma voi saprete che nel 43-44 che cosa accade? Che accade? L'Italia oramai si è capito che in guerra è un bluff, i tedeschi hanno capito che gli italiani hanno perso il fronte in Africa, stanno sostanzialmente cedendo su tutti i fronti, e che gli americani preparano che cosa? I grandi sbarchi, dove sono uno in Normandia e l'altro in Sicilia. Ci siamo? Gli americani sbarcano in Sicilia, i tedeschi capiscono che il duce, il fascismo, non è in grado di contrastare gli americani, anche perché, come tipicamente nella nostra cultura, subito si comincia a negoziare pure con gli americani, ma non si sa mai che vincono loro. Questo devo dire che la storia italiana in questo è sempre significativa. Di colpo, quindi, l'Italia si divide in due. L'Italia si divide in due nel senso che noi abbiamo la famosa linea gotica, che viene costruita dai tedeschi per contrastare la salita degli americani. Il duce scappa, comincia le sue peregrinazioni, c'è un bellissimo film sugli ultimi giorni del duce, intanto dice: io fondo la Repubblica di Salò, se ne va a Salò. In Italia, con la liberazione degli americani, si ricostituisce che cosa? Si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale, cioè Togliatti, che era il numero 2 dell'Internazionale del Partito Comunista, quindi era sicuramente l'uomo italiano probabilmente più importante al mondo all'epoca, torna in Italia De Gasperi, Tornano in Italia, si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale, che individua come proprio capo Badoglio, che era il generale italiano, e che in qualche modo comincia a guidare la liberazione. Nascono i partigiani, l'Italia è divisa in due. È chiaro? Come... Lo scontro tra americani e tedeschi, tra partigiani e tedeschi, è uno scontro furibondo lungo questa linea gotica che piano piano risale. Ci siamo le battaglie di Monte Cassino e così via. In quel frangente che cosa accade? Che di colpo in Italia non si sa chi vince e chi perde. Anche perché nel frattempo ci stanno pure i russi che stanno conquistando, stanno scendendo dai Balcani perché stanno conquistando, no? Stanno arrivando in Jugoslavia. Quindi l'Italia si trova in una situazione di vera e propria vacanza di potere. Non si sa più chi comanda. Ci siamo? Anche perché sempre in quel periodo a un certo punto il re, non sapendo più che vince, che fa? Prende e scappa. Ok? È un punto storiografico che viene sempre dimenticato quando si parla della vittoria al referendum della Repubblica sulla monarchia, ma secondo me rimane che il fatto che il re sia scappato è per motivo per cui gli italiani non l'hanno votato, insieme a che cosa? Al voto alle donne. Ricordatevi che il primo voto alle donne viene fatto proprio al referendum in cui bisogna scegliere tra monarchia e repubblica, e poi per la Costituzione, per eleggere l'Assemblea Costituente. Quindi questi fattori fanno sì che a un certo punto l'Italia scelga la Repubblica. Comunque sia, il re a un certo punto scappa. Non si sa chi vince, non si sa che perde, si capisce che il duce sta nella Repubblica di Saddam, oramai si sta liberando. Che cosa accade? Quando il re scappa, anche nelle aziende, che cosa comincia ad accadere? Che anche gli imprenditori cominciano a darsi. Quindi in molte di quelle grandi aziende nelle quali l'imprenditore era il capo dell'impresa, da cui dipendevano gerarchicamente i suoi collaboratori, nel periodo che va tra il 44 e il 45, quando non si sa chi vince, molti imprenditori prendono e vanno all'estero. E lì di colpo comincia ad avere un problema, ma un problema serio. Voi immaginatevi su tutte, che è stato il caso proprio più importante, voi pensate alle centrali elettriche tipo quelle dell'Enel. Un paese che è diviso in due, che c'è una guerra, voi immaginate che cosa gli succede se di colpo non c'è più l'energia elettrica. Nessuno manda avanti più le centrali. Quando l'imprenditore scappa, che cosa accade? Accade che molti lavoratori che cosa dicono? Dicono, sai che c'è? Noi rimaniamo all'interno delle fabbriche e continuano a far andare le fabbriche che assicurano la continuità produttiva dell'Italia. Voi, vi ripeto, vi ho fatto l'esempio delle centrali di energia elettrica perché quelle consentivano di illuminare le case, le strade, cioè per farvi capire. Quindi in qualche modo, quando gli imprenditori se ne vanno, i lavoratori continuano a far andare avanti le fabbriche. Le fabbriche vanno avanti e producono. Quei lavoratori a quel punto che regole si danno? Come fanno a organizzare il loro lavoro? Prima c'era un imprenditore che comandava e i lavoratori che obbedivano. L'imprenditore va via. I lavoratori come fanno a far continuare ad andare le fabbriche? Cominciano ad auto-organizzarsi, a darsi delle regole e rispettare le loro regole. Quindi le fabbriche cominciano. È chiaro che a quel punto magari ti riduci l'orario di lavoro, togli il lavoro domenicale, ti dà una serie di tutele che riguardano. Nello stesso frangente che cosa accade? Accade che come rientrano i leader dei principali partiti italiani, Partito Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Liberale, Partito Repubblicano e Partito d'Azione, che costituiscono il Fronte di Liberazione Nazionale, questi cinque grandi partiti, rientrano dall'estero anche tutti i dirigenti sindacali. Rientrano e di colpo rientrano e cominciano a interessarsi dell'andamento di queste fabbriche. Ci siamo?
Ma quindi è possibile mandare avanti un'organizzazione senza potere direttivo? Perché in questo caso non c'è...
No, tu devi darsi una regola. Questa regola è fatta o dal datore di lavoro, la regola dell'auto-organizzazione, che può essere quella di un contratto collettivo, di un accordo tra le persone.
Però dico, non c'è nessuno
sa che cosa c'è, che astrattamente sì, è possibile mandare avanti una fabbrica senza potere direttivo. Voi pensate anche alla cooperativa, ma alla fine c'è sempre uno che decide in caso di conflitto, perché se no tu rimani fermo. Cioè il potere si ricrea sempre in un'organizzazione senza potere, però un conto è farla funzionare per un anno, un conto è farla funzionare per molti anni. Che cosa accade? Accade che il sindacato, abbiamo detto, i dirigenti sindacali rientrano, piano piano la linea gotica sta salendo, A un certo punto gli imprenditori, siamo oramai arrivati nel 45-46, quando oramai l'Italia si è capito chi vince, che quindi l'Italia sta per essere liberata dagli americani e che hanno vinto gli americani, gli imprenditori che cosa cominciano a fare quelli che erano andati all'estero? Ritornano. Vanno alle loro fabbriche e che cosa dicono? La fabbrica è mia, me la devo riprendere. Ma dall'altro i lavoratori che rispondono? Sarà stata tua, ma noi l'abbiamo mandata avanti quando abbiamo rischiato, anche perché non si sapeva chi vinceva o chi perdeva, mentre tu comodo comodo quei soldi che avevi te sei andato all'estero. Ci siamo? Quindi quando il datore di lavoro chiedeva di rientrare, i lavoratori che cosa cominciano a chiedere, a dire? I lavoratori cominciano a dire, vuoi rientrare? Beh, allora, anzitutto che sia chiaro che noi abbiamo cominciato a lavorare 8 ore al giorno, non più 10. Quindi queste sono 8 ore al giorno. Dopodiché che ti sia chiaro che dopo le 8 ore, se vuoi che noi lavoriamo fino a 10 ore, noi abbiamo bisogno dello straordinario. No? E cominciano soprattutto cominciano a dire, e poi c'è un altro tema, che poi verrà sancito nel 47, ma se ne comincia a parlare da subito. Che non è che una volta che tu rientri in azienda prendi e mi licenzi così. Ci siamo? Perché io ho mandato avanti la fabbrica per diverso tempo nel tuo interesse. Noi vogliamo una tutela, noi vogliamo un accordo. E qual è l'accordo? Che se tu mi licenzi, che il licenziamento è un atto che deve essere necessariamente giustificato da una giusta causa o un giustificato motivo, quindi deve essere un atto motivato, deve avere sempre un motivo. Se manca il motivo, mi dai un'indennità. Ci siamo? Fino in base al codice del 42, il licenziamento funziona così. In qualsiasi caso di licenziamento, il lavoratore ha diritto al preavviso, salvo che non ci sia una giusta causa, cioè una causa che non consente una prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel qual caso il datore di lavoro può recedere immediatamente, ad nutum, immediatamente, è chiaro? Quindi se c'è una giusta causa il datore di lavoro dice guarda mi dispiace, arrivederci, in tutti gli altri, se no il datore di lavoro è libero di licenziare ma deve dare al lavoratore un preavviso, vi ricordate i probiviri, individuato dai contratti collettivi, questa è una regola presa dai probiviri, precisa e trasfusa nel codice del 42, ok? Ora, di colpo i lavoratori cominciano a dire qualcosa di diverso, cominciano a dire guarda che tu non è che mi puoi mandare via in qualsiasi caso, ma tu mi puoi mandare via, mi dai il preavviso, ma mi puoi mandare via solamente se hai una giusta causa o un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, li vedremo più avanti cosa sono. Ma se quel motivo non c'è o si rivela fasullo, tu mi devi dare un risarcimento del danno, un'indennità, vi è chiaro? Chi me lo sa ripetere? Perché sennò mi dite tutti di sì.
Senza giusta causa, giusto motivo, capo il datore di lavoro non ha diritto a licenziare il dipendente.
No, sì, lo può licenziare, ma gli deve dare un'indennità in più. Guardate che nella storia delle idee diventa fondamentale, perché vediamo se lo capite anche se siete economisti e non giuristi. Perché questo passaggio nel quale introdurre l'obbligo di una motivazione e una sanzione per il mancato rispetto di quella motivazione è un punto, è uno snodo fondamentale? No, perché nel momento in cui io introduco la necessaria motivazione di un atto, introduco la possibilità di sindacare la legittimità di quell'atto. Lo capite o no? Se io dico il recesso è libero salvo preavviso, posso andare a sindacare le modalità mediante le quali la mia controparte contrattuale recede? No, perché la disciplina contrattuale dice che il recesso è libero salvo preavviso. Se io invece dico se manca un giustificato motivo soggettivo ha diritto a un risarcimento, posso andare a sindacare quell'atto? Sì, perché deve essere motivato. Nel momento in cui lo vado a sindacare, qual è l'unica cosa che bisognerà cambiare se arriva un legislatore nuovo che vuole rendere la disciplina più protettiva? Alzare il numero delle indennità o introdurre la reintegrazione come istituto, lo capite? Però già l'aver detto che è motivato apre la via per il sindacato e quindi tutto dipenderà semplicemente dalla sanzione, lo capite o no? Nella storia delle idee. Cioè, se il licenziamento è un atto libero, questo vuol dire che il datore di lavoro prende e manda via il lavoratore. Ci siamo? Se il licenziamento è un atto motivato, io comincio a posso aprire la via al sindacato perché vado a verificare se la motivazione che c'è è sussistente. All'epoca la sanzione era semplicemente un basso risarcimento del danno, poca roba. Ma questo poi aprirà la via per fare poi l'articolo 18. Ci siamo? E questo gradualmente comincia a essere sottoscritto nelle aziende. Questi principi che vengono concordati tra datori di lavoro e lavoratori, dove vengono sanciti? Nel 45? No, non è ancora arrivato. Eh? No. Oh, dai ragazzi, è facile. Eh? Nei contratti collettivi è molto semplice. Quando i datori di lavoro rientrano, dicono ai lavoratori, vogliamo rientrare. I lavoratori dicono sì, ma mi dovete riconoscere questi diritti. E a quel punto i datori di lavoro per rientrare dicono va bene, ti riconosco questi diritti, ma a quel punto i lavoratori che non si fidano dicono sì, ma me lo scrivi in un contratto collettivo. Il problema, ma questi contratti collettivi sono quelli corporativi con efficacia erga omnes e così via? No, perché è crollato l'ordinamento corporativo e il decreto, il luogo tendenziale di Badoglio, il primo decreto che viene emanato, dice abolito l'ordinamento corporativo. Con l'ordinamento corporativo cadono i contratti collettivi corporativi, rimane in piedi solo il codice civile, ok? E spunte le norme che fanno riferimento all'ordinamento fascista, l'interesse superiore dell'economia e così via, ma quello rimane in vita. Quindi di colpo hai una nuova disciplina del rapporto di lavoro che è dettata dal codice civile del 42, ma da questi nuovi contratti collettivi. Questi nuovi contratti collettivi sono più simili al contratto collettivo corporativo che è efficace erga omnes, inderogabile per legge, o ai contratti collettivi che erano nati spontaneamente nel periodo liberale? Quelli spontaneamente nel periodo liberale. E la loro efficacia in quel momento storico su che cosa si basava? La loro efficacia giuridica, posto che non c'era una legge che diceva la disciplina dell'orario di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva. Sulla minaccia di sciopero era rimessa la forza dei lavoratori di farlo rispettare il contratto collettivo, ma l'efficacia proprio sua, non tanto sullo sciopero, ma è giusto, sullo sciopero e su un'altra cosa. Non tanto. Sull'isola, la forza del sindacato da che dipende? Dalla volontà dei lavoratori di agire insieme. Ci siamo? Allo stesso modo dalla volontà dei lavoratori di rispettare quel contratto collettivo, di accettare la disciplina di quei contratti collettivi. Ci siamo? Quindi di colpo rispunta questo strano atto giuridico che è il contratto collettivo, di diritto comune lo chiameremo, per distinguerlo da quello corporativo e poi da quello costituzionale, che si basa sul diritto privato, non è disciplinato da alcuna legge ma è rispettato dai lavoratori. E questi strani contratti collettivi, però, cosa dimostrano da subito? Che sono in grado di fare che cosa? A che serve? Qual è la funzione fondamentale del contratto collettivo? A far funzionare la produzione con la pace sociale. Per cui di colpo, come se fosse stato, cioè avete presente, no? I fiumi carsici, quelli che vanno prima, vanno sottoterra e poi riemergono, il contratto collettivo di diritto comune che ancora non è stato riconosciuto dall'ordinamento giuridico, che ancora non è disciplinato da nessuna legge, che ancora non è neanche menzionato, riemerge e fa funzionare di nuovo le fabbriche. Le fabbriche di nuovo ricominciano a funzionare, continuano a funzionare con la pace sociale. Ci siamo? Quindi in qualche modo si riafferma, assicura quindi la continuità produttiva. Prende il posto dei contratti collettivi corporativi. Quindi in quel periodo storico, di colpo, i singoli rapporti di lavoro, per la disciplina dei singoli rapporti di lavoro, a che cosa si deve guardare, crollato l'ordinamento corporativo? e al codice, cioè, ve la faccio così, ragazzi. Durante l'ordinamento corporativo, chi è che assicurava la produzione con la pace sociale? La risposta è la carta del lavoro, le singole leggi corporative, i contratti collettivi corporativi, ma professore, era la stessa cosa della legge perché avevamo efficacia erga omnes, e il contratto individuale di lavoro, per quello che valeva nell'ordinamento corporativo, il contratto individuale di lavoro. Nel 42 arriva il codice. Quando nel 42 arriva il codice, la disciplina del rapporto di lavoro, dove era contenuta quindi? Era contenuta nel codice civile e nei contratti, nella carta del lavoro e nei contratti collettivi corporativi. Quando il decreto luogotenenziale di Badoglio dell'Italia Liberata dice è abolito l'ordinamento corporativo, vengono aboliti la carta del lavoro, il contratto con i contratti collettivi corporativi. Qual è l'unica fonte di legge che rimane in piedi? Il codice civile, che è stato scritto nel 42 da giuristi che però avevano ben chiaro, liberali, cioè che avevano ben chiaro il valore dell'autonomia e l'importanza. Per cui nel 42, nel 44, crollato l'ordinamento corporativo, rimane solo il codice civile. Ci siamo? Che non ha più dietro di sé la carta del lavoro che dava i principi in base al quale andava interpretato il codice civile, né i contratti collettivi che lo andavano a specificare. Quindi c'era una vera e propria lacuna normativa. Nelle fabbriche i lavoratori prima si auto-organizzano attraverso i regolamenti di fabbrica, si danno gli orari di lavoro, i turni e tutto quello che gli serviva a far funzionare le fabbriche, ma poi gradualmente che cosa cominciano a fare? Quando rientrano i datori di lavoro, cominciano a sottoscrivere dei contratti collettivi. A quel punto la disciplina del rapporto di lavoro, da chi è scritta, da chi è dettata? Dal codice civile e dai contratti collettivi di diritto comune. Ci siamo? Non c'è più la carta del lavoro che la illumina, non ci sono più i contratti collettivi, sta cominciando a cambiare la natura. È vero che l'architrave del contratto di lavoro la troviamo nel codice civile, ma è pure vero che i singoli rapporti di lavoro cominciano a essere disciplinati da contratti collettivi posti non più da un sindacato nominato dal potere politico, ma da un sindacato nominato da chi? Dai lavoratori, eletto dal basso, un sindacato libero. Lo capite? Quel sindacato libero comincia a fare nuovi contratti collettivi e in questi nuovi contratti collettivi comincia ad introdurre principi importanti su tutti di quale vi ho parlato, del principio della necessaria giustificazione del licenziamento, cioè di dire che il licenziamento deve essere un atto motivato, posto che il datore di lavoro lo può fare o meno. Nel frattempo l'Italia viene liberata e nel 1946 qual è la prima scelta che gli italiani sono chiamati a fare? Repubblica o monarchia? Lo scontro è uno scontro formidabile, lo scontro tra Repubblica e monarchia. Gli italiani si dividono in maniera durissima, tutti sono convinti che vincerà la monarchia fino alla sera prima delle elezioni. La sera stessa ancora i monarchici raccontano che tutti erano convinti che avrebbero vinto la monarchia, e poi invece il giorno dopo, quando ci si sveglia, si scopre che l'Italia è diventata una repubblica, che il re se ne deve andare in esilio, era il re che era scappato, e quindi da questo punto di vista in qualche modo gli viene per 1 milione di voti vince la repubblica. Si dice che in quelle elezioni ci siano stati tanti brogli, questo è un dato storico, vai a sapere come effettivamente sono andate le cose, ma l'Italia diventa una repubblica. E una repubblica di che cosa ha bisogno sommamente per poter funzionare? Di una costituzione, molto semplicemente. L'Italia ha bisogno di una costituzione, bene o male, grazie all'opera dei partigiani guidati dal Comitato di Liberazione Nazionale, tra i principali partiti della liberazione si registra ancora una grande unità di intenti dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, il mondo si sta cominciando a dividere in due. Perché? Perché tra America e Russia è cominciata la guerra, la spartizione dell'Europa, con l'immenso problema di Berlino, no? Voi sapete che quando il nazismo comincia a perdere, si scatena tra Russia e America la corsa a chi conquista più paesi, perché entrambi oramai hanno maturato una volontà egemonica sul mondo. Churchill ha vinto la guerra e ha salvato l'Europa e ha sconfitto il nazismo, ma già a Yalta, quando si siedono i grandi della terra, capisce che conta come il due di coppe quando regni a bastoni, perché oramai le carte le danno gli americani e i russi da un punto di vista di peso politico proprio pratico. L'Europa diventa in sostanza per due anni terra di conquista da parte degli uni e degli altri, e il mondo sta per dividersi in due. Qual è la divisione in due? Quella che noi chiamiamo la NATO, il Patto Atlantico, l'alleanza militare dei paesi che aderiscono e riconoscono la libertà di mercato, che sarà la grande scelta che l'Italia deve porsi, che non ha deciso in quel momento, perché? E dall'altro il patto di Varsavia, la grande invece alleanza dei paesi comunisti. Stalin, per la cronaca, arriva fino alla Jugoslavia. Ci siamo, conquista la Jugoslavia, tant'è che c'è tutto un tema della storia d'Italia molto controversa, che sono le cosiddette foibe, che è quando appunto Stalin prova ad entrare in Italia, ma qui ci perdiamo in tutta una serie di cose che ci porterebbero troppo lontane. Però quindi l'Italia si trova di fronte a dover fare una serie di scelte fortissime. Per farle, prima di farle, il vero tema è che l'Italia ha bisogno anzitutto di che cosa? Di una Costituzione. Che cos'è una Costituzione? Perché si chiama Costituzione? Cos'è? No. Primo, perché io mi rifiuto di essere uno che ha dedicato la vita a studiare un insieme di norme. Cioè, sarebbe troppo triste. Però al di là della tristezza della mia esistenza, una Costituzione non è un insieme delle norme, no? È la legge? Intanto è la legge fondamentale, no? Di una determinata comunità. Però questa legge fondamentale ha quale obiettivo? Perché si chiama Costituzione? Perché questo è kelseniano. Se lei fosse un giurista direi: guardi, questa è una lettura formalistica e kelseniana della Costituzione. Pone le norme sulla produzione delle norme. Ci siamo? Giusto? Bravo, vabbè, però noioso. Cioè, no, giusto. Però non fa solo questo una Costituzione, la Costituzione fa molto di più. Cioè, perché si chiama Costituzione? Cioè, perché si è scelto di chiamare le leggi fondamentali dei vari paesi costituzioni?
Costituisce il fondamento della Repubblica.
Costituisce, bravissimo, le fondamenta, bravissimo, della Repubblica. Secondo me tanti miei colleghi direbbero bravissimo uguale, secondo me vorrei qualcosa di più, in base alle cose che vi ho spiegato io. È giusto, ma c'è qualcosa di più. Cosa costituisce? Cosa pone? Quali principi? A che serve? I principi che servono a cosa? Ad assicurare la piena realizzazione della persona. Ha capito che, insomma, se vai lì non sbagli con me, però al di là del fatto che mi sto rincredinendo con gli anni, ma bravo. Costituisce la convivenza civile, dice su quali basi e su quali regole noi quali basi, quali principi e quali valori costituiscono la nostra convivenza civile, quelli di base. È quindi l'atto che si chiama ad esprimere su proprio le regole fondamentali della convivenza. È uno stato confessionale o c'è la libertà di culto? La nostra convivenza accetta la pena di morte, come per esempio la Costituzione americana, oppure la pena di morte è vietata? Riconosciamo la possibilità dei lavoratori di costituirsi in sindacati o no? I partiti sono legittimi o no? A che cosa ha diritto chi vive del proprio lavoro? E qual è il rapporto tra i sessi? E i bambini hanno diritto alla scuola o no? Lo capite? Cosa fanno le costituzioni su tutto, delle mille cose che fanno le costituzioni, che sono le leggi fondamentali di un popolo? Ma soprattutto costituiscono che cosa? La convivenza civile. Qual è il modo mediante il quale noi possiamo convivere tra di noi? E segnano dunque anche i limiti dell'intervento dello Stato, perché le costituzioni sono anzitutto che cosa? Un limite, soprattutto quelle novecentesche, al potere dello Stato rispetto a che cosa? Rispetto ai privati cittadini. Lo capite? Nell'ordinamento corporativo la polizia poteva entrare dentro casa senza bisogno di niente. La Costituzione, articolo 24, come prima cosa, che cosa dice? Dice che la forza pubblica non può entrare dentro casa salvo un ordine motivato del giudice. La magistratura è indipendente o no? La magistratura fascista giurava fedeltà al fascismo. I magistrati italiani a che cosa giurano fedeltà? Alla Repubblica Italiana? Alla Costituzione, che dice che sono soggetti solamente alla legge. Lo capite? Li rende liberi dal potere politico, perché quando dice sono soggetti di fronte alla legge, infatti noi in Italia viviamo da 60 anni, ahimè, in uno scontro perenne tra magistratura e politica. Ma la Costituzione al magistrato cosa accorda al 101? Dice soggetto solo di fronte solo alla legge. Tant'è che quando tu c'è il governo che per esempio fa le circolari interpretative, gli interpelli, che dice la legge dice questo, ma secondo me il governo vuol dire questo, voi non fate gli avvocati, è vero, se voi... Il governo dice questo, ma i magistrati sono liberi di disattenderlo, perché non, se non è contenuto in un atto avente forza di legge, i magistrati possono benissimo disattenderlo, anche se l'ha detto il ministro. Lo capite? Quindi il fine ultimo delle costituzioni è costituire la convivenza civile. Guardate, voi immaginate che cosa significava in un popolo ricostituire la convivenza civile per un popolo come quello italiano, che veniva da una guerra civile, perché di questo si era trattato, tra fascisti, tra nazisti e americani, tra fascisti e partigiani, tra comunisti e americani, lo capite? E come viene fatta? Vengono individuate 100 persone, si vota per i partiti, gli italiani vanno a votare per i partiti, le donne finalmente votano, i partiti eleggono e chi mandano in Parlamento? Mandano effettivamente i propri uomini più colti, che fanno un miracolo. I costituenti si riuniscono e in solo un anno tirano fuori la nostra Costituzione che, come dice Benigni, e si ripete costantemente con una retorica che devo dire a me non è sta particolarmente simpatica, la più bella del mondo. Anzi, vi dovessi dire, vi dico subito che per me la prima parte della Costituzione è un capolavoro assoluto e secondo me, se non è la più bella del mondo, poco ci manca. Poi vedremo domani quali sono le principali disposizioni. La seconda parte della Costituzione, se vi dovessi dire, definirla la più bella del mondo, mi sembra veramente un atto, che sono le norme di organizzazione di cui parleremo domani. Quei 100, i padri costituenti, effettivamente nello scrivere la Costituzione riescono a trovare un punto di incontro tra le diverse culture che sarà straordinario e che assicurerà la convivenza civile in Italia. Voi pensate che ancora oggi tutto il tema, la materia dei vaccini in epoca di Covid, si regge su una norma, l'articolo 32 della Costituzione, che è stato scritto oramai 80 anni fa. Ci siamo a dimostrazione che le leggi buone sono quelle che durano. Ci sono domande? Ragazzi, è possibile? Fatemi davanti a tutti le domande. Sarebbe bello che fate una domanda, io do una risposta. Dice no, vabbè. Ci vediamo domani.